Ave Maria e pace e bene, amici carissimi, e anche oggi eccoci di nuovo insieme per questo nostro programma. E continuiamo allora a parlare di tradizione, l'altra fonte della rivelazione, oltre che la Bibbia, la Sacra Scrittura. Stiamo parlando della tradizione, cioè tradizione, ecco, voglio riassumere brevemente alcuni concetti che abbiamo detto la volta scorsa. La tradizione, dal greco paradeisos, significa trasmissione, cioè è la trasmissione orale della parola di Dio, cioè la parola di Dio riguardante la fede e la morale non scritta, trasmessa con la predicazione, gli esempi e le istituzioni, ad esempio il diaconato e il concilio, trasmessa da Cristo agli apostoli e dagli apostoli ai loro successori fino a noi senza interruzioni, affinché questi, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano. Ecco. Ho citato in sintesi il Catechismo della Chiesa Cattolica numeri 7583. Dunque, la trasmissione orale della parola di Dio. Abbiamo fatto alcune distinzioni tra tradizione apostolica in senso ampio, tradizione apostolica in senso stretto, tradizione divino-apostolica, tradizioni ecclesiastiche. E l'ultimo punto che stavamo trattando era, ecco, stavamo cercando di rispondere a questa domanda, cioè, ecco, come possiamo provare l'esistenza della tradizione? E innanzitutto dicemmo, possiamo dimostrare l'esistenza della tradizione innanzitutto con un argomento biblico, ma anche con un argomento di ragione, un argomento di carattere storico. Argomento biblico, ecco, riassumiamo questo concetto. Ecco, noi sappiamo che non tutto ciò che Dio rivelò ad Adamo, ai patriarchi e ai profeti dell'Antico Testamento fu registrato nei libri della Sacra Scrittura. Così l'insegnamento di Cristo e degli apostoli e non fu scritto interamente nei libri del Nuovo Testamento. Insegnamenti di Cristo e degli apostoli. Difatti, per farvi qualche esempio, a conclusione del suo Vangelo, l'evangelista San Giovanni scrive: vi sono poi molte altre cose fatte da Gesù, le quali se si scrivessero una per una, ecco, ritengo che neppure il mondo potrebbe contenere i libri che si dovrebbero scrivere. E qui ho citato il Vangelo di San Giovanni, capitolo 21, versetto 25. Ma potete anche confrontare il testo del Vangelo di San Giovanni, capitolo 20, versetti 30-31. È lo stesso concetto. Dunque, non fu intenzione degli evangelisti mettere per iscritto tutti i detti e i fatti di Gesù. Non fu, ecco, intenzione. Gesù Cristo, dopo aver predicato e quindi non scritto le sue verità, affidò agli apostoli la missione, attenzione, non di scrivere, ma di predicare, quindi di diffondere oralmente quanto avevano udito dalle sue labbra o avrebbero imparato dai suggerimenti dello Spirito Santo. Ecco, qui potete appunto confrontare il numero 75 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Così San Paolo ricordava ai cristiani di Tessalonica. Tessalonica corrisponde all'odierna Salonicco. Cito la seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 15. Dunque, o fratelli, state saldi e seguite fedelmente le dottrine che vi abbiamo trasmesso, sia a viva voce che per lettera, sia a viva voce che per lettera. Poi, sempre lo stesso San Paolo, non molto tempo prima di morire, scrisse al discepolo San Timoteo, che fu vescovo di Efeso. O Timoteo, sto citando la prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto 20. Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 20. O Timoteo, custodisci il deposito che ti confido, schiva le vuote chiacchiere profane e le diatribe della pretesa gnosi che molti promettono, ma naufragando nella fede. Ecco, qui si parla di deposito, di custodire il deposito, contro appunto certe eresie che si andavano diffondendo. E deposito vuol dire proprio questo, la sana dottrina del Vangelo, in tutta la sua interezza. E questo è importante. Certo, la scrittura è una parte preponderante del deposito, questo è chiaro, ma non tutti gli elementi del deposito, della fede, del deposito originale, cioè delle parole, opere di Gesù, come abbiamo detto, sono stati esplicitamente e formalmente consegnati allo scritto. Non tutti, come leggiamo anche nel Catechismo numero 84. La catechesi o insegnamento orale, la vita stessa delle comunità cristiane, ecco che hanno conservato inizialmente, ripeto, ecco, in una forma, il deposito della fede in una forma più ricca, più viva dello scritto. Inizialmente, no? Poi, certo, poi sono stati scritti i Vangeli che risalgono all'età apostolica, al primo secolo, anzi, possiamo dire anche secondo recenti studi, i Vangeli sono stati scritti nei primissimi tempi della vita di Gesù. Questo è molto importante, ecco. Quindi non molto tempo, ecco, dai fatti riguardanti nostro Signore di Gesù Cristo, dalla vita di Gesù. Quindi questo dunque per quanto riguarda l'argomento biblico, ma possiamo anche dimostrare l'esistenza della tradizione con un argomento di carattere, argomento di ragione o argomento storico. Cioè, quando è che possiamo dire una tradizione che noi riscontriamo nella storia sia divina? Ecco, argomento di ragione o storico. Ecco, diciamo quando vi sono quattro requisiti, quando ci troviamo in presenza di queste quattro cose che adesso dirò, vi spiegherò, allora noi siamo in presenza di una tradizione divina. Prima di tutto, primo requisito, la tradizione deve essere universale, cioè universale, cioè deve essere ritenuta, considerata indistintamente da tutti i cristiani. Ecco, deve essere ritenuta indistintamente da tutti i cristiani, in modo che non siano giudicati tali qualora si rifiutassero di crederla. Capite? Quindi la tradizione deve essere universale. Quindi, ripeto, ritenuta indistintamente, creduta indistintamente da tutti i cristiani. Qualora si rifiutassero di credere, ecco, appunto, non potrebbero essere giudicati cristiani. Quindi universale, primo requisito. Secondo requisito affinché una tradizione sia divina, cioè la tradizione deve essere costante. Cioè che significa questo? Cioè, come sia creduta e ricevuta da noi oggi, così sia stata sempre ricevuta e creduta nel passato. Capite? Sino a risalire ai primi tempi del cristianesimo. Quindi praticamente ne ritroviamo l'origine nella prima generazione dei cristiani che lebbe dagli apostoli. Cioè, non so se sia chiaro il concetto. La tradizione deve essere costante. Cioè, praticamente deve essere sempre creduta, da sempre. Cioè, così come e creduta e ricevuta da noi oggi, questa tradizione deve essere stata sempre ricevuta e creduta nel passato. Ecco, sino a risalire così ai primi tempi del cristianesimo e quindi agli apostoli e quindi a Gesù. Ecco la tradizione costante. Terzo requisito. La tradizione deve essere inalterata. Inalterata, cioè deve essere una tradizione che sempre attraverso i secoli è rimasta immutata, senza che mai nulla, diciamo, vi sia stato aggiunto o eliminato. Ecco, una tradizione inalterata, dunque. Quindi una tradizione inalterata, immutata attraverso i secoli. Nulla è mai stato aggiunto, nulla è mai stato tolto da questa tradizione inalterata, immutabile. Quarto requisito. La tradizione deve essere in armonia con la Sacra Bibbia. Ecco, questo è importante. Cioè, la tradizione è fonte della fede, come la Sacra Scrittura. Come la Sacra Scrittura. Così, infatti, leggiamo nel documento del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, numero 9. La Chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate, non dalla sola Scrittura. Perciò l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e rispetto. Allora, ecco questi quattro requisiti affinché una tradizione sia divina. Ripeto, la tradizione deve essere universale, creduta da tutti i cristiani. La tradizione deve essere costante, creduta da sempre. Quindi sino a risalire ai primi tempi del cristianesimo, quindi a risalire agli apostoli. La tradizione, terzo requisito, deve essere inalterata, cioè, ripeto, attraverso i secoli è rimasta immutata. Nulla è stato aggiunto, nulla è stato tolto. Quarto requisito, la tradizione deve essere in armonia con la Sacra Bibbia, non deve contrastare la Sacra Bibbia. Allora, in presenza di questi quattro requisiti, allora noi possiamo dire la tradizione è divina. Ora, attenzione però, la tradizione cattolica di cui noi parliamo, fonte della fede come la Bibbia, non ha nulla a che vedere con quelle tradizioni degli antichi giustamente condannate da Gesù. Ecco, qui potete confrontare i testi evangelici di Matteo, capitolo 15, versetti 1-6, ripeto, Matteo 15, 1-6, poi Matteo, capitolo 7, versetti 8-13, ripeto, Matteo 7, 8-13, e Marco, capitolo 7, versetti 1-13, ripeto, Marco 7, 1, 13. Le tradizioni degli antichi condannate da Gesù sono semplici consuetudini umane che non hanno nulla a che fare invece con la tradizione cattolica, cioè come altra fonte della rivelazione oltre alla Bibbia. Non ha nulla a che fare, perché in questi testi citati di Matteo e di Marco Gesù rimprovera i farisei praticamente di anteporre al comandamento di Dio, per esempio l'onorare i genitori, cioè di mettere al primo posto non i comandamenti di Dio, ma alcuni precetti umani, come, non so, il lavarsi le mani prima del cibo, o al ritorno dal mercato, oppure lavature di bicchieri, stoviglie, oggetti di rame, cioè precetti umani, cioè di metterli al primo posto. Al primo posto è dopo i comandamenti di Dio. Ecco il punto. Allora è chiaro che Gesù deve, giustamente condanna queste tradizioni, cioè perché sono semplici precetti umani. È chiaro. La Chiesa cattolica si basa sulla tradizione per conoscere in modo completo e fare osservare fedelmente e in modo esatto la parola di Dio. Ma adesso cerchiamo di rispondere a un'altra domanda. Quali sono, ecco, i principali strumenti attraverso i quali si conserva la tradizione? Ecco, cioè, dov'è che si conserva la tradizione affinché noi conosciamo la tradizione? Secondo, come leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 78, ecco, i principali strumenti attraverso i quali si conserva la tradizione, quindi strumenti, cioè significa sono i testimoni della tradizione, sono sei i principali, cioè le professioni di fede, ecco il credo. Il credo è un testimone della tradizione, le professioni di fede, il credo. E specialmente poi se consideriamo il più antico è il credo simbolo apostolico, simbolo degli apostoli, per intenderci il credo in forma abbreviata, ma c'è anche il credo, ecco quello che in genere noi professiamo nella Santa Messa, è il credo niceno-costantinopolitano, è la sintesi, cioè di questi due credi, credo niceno e credo costantinopolitano. Ma il più antico è il simbolo apostolico. Poi le professioni di fede, allora primo. Poi la sacra liturgia. Ecco, la sacra liturgia. Anche qui è uno strumento della tradizione. Poi gli scritti dei santi padri, i padri della Chiesa, non so, come Sant'Agostino, come San Giovanni Damasceno, come San Giovanni Crisostomo, che vi devo dire, come San Girolamo. Cioè questi scrittori ecclesiastici antichi, che molto spesso alcuni di loro sono stati anche discepoli di apostoli. Capite? Allora, i loro scritti sono importantissimi, perché contengono proprio la fede della Chiesa primitiva. E quindi è chiaro che in questo modo noi risaliamo agli apostoli e quindi a Gesù. Ecco, gli scritti dei santi padri. Poi gli atti dei martiri. Ecco, gli atti dei martiri. Poi la prassi della Chiesa, e infine i monumenti archeologici. Allora ripeto, i principali strumenti attraverso i quali si conserva la tradizione sono sei: le professioni di fede, la sacra liturgia, gli scritti dei santi padri, gli atti dei martiri, la prassi della Chiesa, i monumenti archeologici. Ecco dunque la tradizione. Ma cosa intendiamo invece con l'espressione per iscritto di cui ci parla, ecco, sempre il Catechismo della Chiesa Cattolica? A proposito, cioè, della trasmissione della parola di Dio. Noi abbiamo visto la trasmissione orale della parola di Dio, cioè la tradizione. Ma esiste anche la trasmissione per iscritto. Ecco, per iscritto dunque intendiamo la Sacra Scrittura, cioè l'insieme di quei libri che hanno Dio per autore, in quanto sono stati scritti sotto l'ispirazione di Dio e quindi che come tali la Chiesa riconosce e propone ai fedeli. Potete qui confrontare il Catechismo numeri 81 e 105. Quindi questo significa per iscritto, cioè la Sacra Scrittura, cioè l'insieme di quei libri che hanno Dio per autore in quanto sono stati scritti sotto l'ispirazione di Dio e che come tali la Chiesa riconosce e propone ai fedeli. Ecco, nell'Antico Testamento Dio sceglie dei personaggi, i progenitori, i patriarchi, i profeti, per comunicare la sua rivelazione agli altri uomini. Ora, è chiaro, è conseguenziale il formarsi nell'umanità di un patrimonio, diciamo così, di verità divine, che, secondo l'usanza di quegli antichi popoli orientali, fu per secoli trasmesso a voce. di padre in figlio. Ecco, particolarmente nell'ambito del popolo di Israele c'era questa trasmissione orale. Ecco, l'insieme di queste verità divine, che inizialmente per un certo periodo fu trasmesso a voce, costituisce la tradizione orale, che continuò per un po' di tempo a essere il solo deposito della rivelazione divina. Poi in seguito, successivamente, ecco che la parola di Dio assunse anche la forma scritta, ecco, dando origine a quei libri che giustamente sono denominati libri sacri, o Sacra Bibbia o Sacra Scrittura. Dicesi sacra, ecco perché usiamo questo termine, sacra. Dicesi sacra sia rispetto all'autore che è Dio, allora ecco, è sacra, sia rispetto alle dottrine che sono sante, sia rispetto al fine a cui tende, che è quello di guidare l'uomo sulla via della santità. Ecco perché dunque si dice Sacra Bibbia o Sacra Scrittura. Ripeto, perché l'autore è Dio, perché le dottrine sono sante e perché il fine a cui tendono questi libri sacri, la Sacra Bibbia, è quello di guidare l'uomo sulla via della santità. Analizziamo invece la parola Bibbia. Ecco, la parola Bibbia è il plurale, è il plurale della parola greca biblion, italianizzata. Quindi Bibbia è il plurale della parola greca biblion, italianizzata, che significa i libri. I libri. E quindi per indicare che essa è il libro dei libri. Cioè libro per eccellenza ed unico, di cui solo, ecco, veramente ha bisogno l'umanità. In questo suo pellegrinaggio terreno. E la Bibbia si compone dell'Antico e del Nuovo Testamento. Abbiamo già detto qualcosa su questo punto, quando abbiamo dato i concetti generali sulla rivelazione. L'Antico Testamento si compone di 46 libri che sono raggruppati sotto i tre titoli tradizionali, ecco, libri storici, libri didattici, libri profetici. Cioè abbiamo 21 libri storici che narrano la creazione del mondo, la vita dei patriarchi e gli avvenimenti del popolo ebreo, di cui i primi 5 libri sono di Mosè: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Poi abbiamo i libri di Giosuè, dei Giudici, di Ruth, i 2 libri di Samuele, dei Re, delle Cronache, i libri di Esdra e Nemia, il libro di Tobia, Giuditta, Ester e i 2 libri dei Maccabei. Si tratta di libri scritti tra il XIII e il II secolo avanti Cristo. Poi abbiamo i 7 libri didattici che contengono, ecco, degli argomenti morali, delle regole di vita. Ecco il libro di Giobbe, il Salterio, composto di 150 salmi, il libro dei Proverbi, il libro di Coelet o Ecclesiaste, il Cantico dei Cantici, il libro della Sapienza, il libro del Siracide o Ecclesiastico. Ecco, sono stati scritti fra l'XI e il I secolo avanti Cristo. Poi abbiamo i 17 libri profetici che contengono la maggior parte delle profezie. I libri dei 4 profeti maggiori, ossia Isaia, Geremia con Baruch e Lamentazioni, Ezechiele e Daniele, i 4 profeti maggiori. Poi abbiamo i libri dei 12 profeti minori, quindi Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Nahum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria e Malachia. Ecco, sono stati scritti tra l'ottavo e il secondo secolo avanti Cristo. Ecco, la differenza tra profeti maggiori e profeti minori è dovuta soltanto alla lunghezza degli scritti, non all'importanza, ma alla lunghezza degli scritti. Quindi una maggiore lunghezza nei primi, cioè nei profeti maggiori, una minore lunghezza, ecco, nei secondi, cioè nei profeti minori. I libri dell'Antico Testamento furono scritti tutti in lingua ebraica, eccetto il libro della Sapienza e il secondo libro dei Maccabei, i quali furono scritti in greco, ma in genere, ripeto, i libri dell'Antico Testamento sono stati scritti tutti in lingua ebraica, ad eccezione, ripeto, del libro della Sapienza e del secondo libro dei Maccabei, i quali furono scritti in greco. La più antica e importante traduzione in lingua greca, la più antica e importante traduzione in lingua greca dei libri dell'Antico Testamento, è quella denominata versione alessandrina o dei 70. Versione alessandrina o dei 70, ripeto, è la più antica e importante traduzione in lingua greca dei libri dell'Antico Testamento. Risale al terzo secolo avanti Cristo. Perché si dice alessandrina? Perché fu fatta ad Alessandria d'Egitto, dove erano stati chiamati molti studiosi. Si dice pure dei 70, perché una tradizione riferisce che questi traduttori fossero appunto 70 dotti ebrei all'Alessandria d'Egitto. La divisione dei libri in capitoli risale al XII secolo e quella in versetti risale al XVI secolo. Ecco, Gesù con la sua predicazione ha proseguito e portato a perfezione la tradizione orale iniziata nell'Antico Testamento, perché come leggiamo nella Dei Verbum numero 4, sempre del Concilio Vaticano II, con la sua presenza e con la manifestazione di se stesso egli compie e completa la rivelazione. Gesù non ci ha lasciato nessuno scritto, cioè egli ci ha rivelato il Padre solo con la sua presenza e con le sue opere. Però era necessario che dopo la sua ascensione al cielo gli apostoli mettessero per iscritto i principali insegnamenti e avvenimenti della vita di Gesù, affinché la Chiesa, in continua espansione, potesse più facilmente conoscere e conservare memoria di Gesù, dei suoi detti, dei suoi fatti. E così nacquero i 27 libri del Nuovo Testamento, che furono scritti tutti dopo la Pentecoste. E sono suddivisi nei 5 libri storici, 21 libri didattici, la lettera agli ebrei, le 7 lettere cattoliche e un libro profetico. Un libro profetico, cioè l'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Ma su questo, amici carissimi, su questo siamo ormai in conclusione, quindi riprenderemo il discorso nella puntata di domani, alla quale vi rimandiamo, per concludere per quanto riguarda l'argomento, ecco, dei libri del Nuovo Testamento. Ormai siamo al termine, la nostra mezz'ora a disposizione è trascorsa, noi vi ringraziamo per averci seguiti anche oggi. Ave Maria e pace e bene.